Greetings, dear viewers.
Salve, cari spettatori. Benvenuti alla discussione internazionale di oggi. Questa discussione riguarda il forum internazionale Crisi globale. Siamo esseri umani e vogliamo vivere, che ha avuto luogo il 7 maggio. Ha avuto un impatto enorme sulla comunità globale e continuiamo a discutere i temi presentati al forum con persone di tutto il mondo. Il forum è stato tradotto simultaneamente in 100 lingue e trasmesso in diretta su migliaia di canali e piattaforme online. Tutto questo è stato fatto da volontari per condividere con tutti una soluzione semplice a tutti i problemi globali, perché abbiamo a cuore il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e della società nel complesso. Al forum è stata data la verità, detta verità, ed è questa informazione che può aiutarci a costruire la società dei nostri sogni, la società creativa. E oggi il mio co-conduttore è Marek. Marek, ti prego di presentare i nostri ospiti.
Grazie Olga. Quindi con noi oggi Silky Harvey del Regno Unito. Silky è il fondatore dell'Inner Hippie Club e dell'Inner Hippie Books, conduttore radiofonico, autore di bestseller internazionali, dirigente di Brains Magazine, Brains 500, eccetera, e candidato ai CREA Global Awards 2022. Benvenuto Silky.
È bello essere qui, è un piacere essere qui.
Grazie. Il nostro ospite è Nordino Nelson dal Mozambico. Nordino è un insegnante e un allenatore. Benvenuto Nordino.
Grazie per l'opportunità che la società creativa ci sta dando di far incontrare le nostre idee ed è un piacere essere qui con voi.
Thank you, Nordino.
And also here... Grazie Nordino. E con noi c'è anche Annick Keller dalla Germania. Annick è un tecnico di laboratorio biologico, analista ambientale, insegnante di ingegneria chimica e organizzatore del programma educativo Biotech a New Münster. Benvenuta Annick. Quindi, prima di iniziare la discussione, guardiamo un breve frammento del forum globale del 7 maggio sulla situazione del mondo reale.
L'ultima guerra dell'umanità è già in corso. Il nemico distrugge tutti sul suo cammino.
All'inizio ho pensato che fosse l'esplosione di una bomba.
Fa paura, molta paura.
Sinceramente pensavo di morire.
Quello che stava succedendo era come un incubo. Tutto era distrutto. Non potevo sopportare di vedere il cadavere di una madre che abbracciava il suo bambino bruciato. Il mio cuore scoppia di dolore.
Il nostro nemico è il clima.
È distrutto.
Non c'è stato nessun avvertimento, nessun avviso, niente.
Quando sono uscita fuori ho visto qualcosa che sembrava uno tsunami.
Mio padre è stato sepolto proprio sotto la nostra casa che è crollata. Se solo avessi potuto aiutarlo.
Ho pensato che io e la mia famiglia saremmo morti perché il vento e la pioggia erano incredibilmente forti.
Sto cercando mia moglie in queste rovine.
Voglio essere forte, ma non riesco a trattenere le lacrime.
Quando ci siamo resi conto che l'acqua era entrata in casa, abbiamo avuto solo il tempo di far uscire la gente dalla casa.
Non c'era tempo per prendere qualcosa con me, ho perso tutto.
E questi sono solo i suoi primi attacchi. non vuole accettare i corridoi umanitari, non vuole firmare un accordo di pace, non ha bisogno di tempo per raggruppare le sue truppe e non rimarrà senza missili. Ad ogni nuovo attacco, il nemico diventa sempre più forte. Cosa possiamo opporre a questo nemico? Possiamo noi umani sopravvivere a questa guerra? Se, nel frattempo, invece della mobilitazione planetaria e della creazione di un fronte unito, noi ci uccidiamo a vicenda.
Non voglio morire, voglio che tutto finisca il prima possibile. Improvvisamente le finestre hanno tremato per la seconda volta e tutto è saltato in aria.
In due parole, sono stati bruciati vivi lì dentro.
La seconda bomba è caduta.
Stiamo uccidendo il pianeta che è la nostra unica casa. Stiamo investendo miliardi di dollari nella pseudoscienza e per i guadagni di pochi, invece di occuparci della vita di miliardi di persone. Siamo stati divisi volutamente. Ci è stato inculcato l'odio reciproco. E tutto per il potere di pochi su miliardi di persone. Ma tutti sono uguali davanti al clima. Tutti giaceranno nella stessa fossa comune, a meno che non uniamo le nostre forze oggi e parliamo con una sola voce contro il nemico comune. Sì, è difficile, ma dobbiamo farlo se vogliamo sopravvivere, perché siamo esseri umani, vogliamo vivere.
Grazie per questo video. Vediamo cosa sta facendo oggi il clima alle persone in tutto il mondo. Ed è il nostro unico nemico oggi. E invece di unirci e trovare una soluzione, siamo più divisi che mai. Ma è tempo che tutti si uniscono per poter sopravvivere nel prossimo futuro. Nordin, sappiamo che anche lei ha perso la sua casa a causa del ciclone. Potrebbe condividere con noi e con i nostri telespettatori la sua esperienza del disastro in modo che possiamo sentirla di prima, innanzitutto?
Beh, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare del ciclone. Innanzitutto, il ciclone più pericoloso che abbiamo incontrato in Mozambico è stato il ciclone Ana. È arrivato piuttosto tardi nel corso dell'anno. Come ho detto a uno dei partecipanti, abbiamo ancora problemi a causa di questa situazione, perché molte case sono state distrutte, molte persone non hanno un posto dove vivere. Ma il governo sta facendo tutto il possibile. Ci sono alcune organizzazioni che collaborano con il governo, come l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Esiste anche la Croce Rossa che opera all'interno di queste organizzazioni. Sono alcuni progetti che si occupano di questioni umanitarie. Qui in Mozambico abbiamo diversi tipi di progetti che si occupano di questo. Tornando al merito della questione, vorrei dire che il ciclone Ana ha colpito la popolazione nel nord del paese. Soprattutto nella provincia di Nampula. Ci sono molte persone che vivono lì in alcune zone come il Moma. Questo ciclone non solo ha portato distruzione e causato molti danni, ma ha anche ucciso molte persone. È tutto legato al cambiamento climatico. come abbiamo visto nel video che è stato recentemente mostrato. E questo sta accadendo anche in Mozambico. C'è stato il ciclone Anna che abbiamo chiamato. Ho inviato personalmente alcuni video a Tatiana. Ho condiviso queste informazioni attraverso il video e alcune foto molto tristi che non abbiamo potuto conservare. Naturalmente immagini davvero strazianti. Questo non dovrebbe accadere nella vita normale. Ad esempio nel porto di Nacala un'intera famiglia è morta perché ha piovuto tutta la notte e la gente non si è nemmeno resa conto di cosa stesse succedendo. L'intera famiglia è morta. Noi, i loro vicini, lo abbiamo scoperto al mattino, trovando i nostri vicini morti. Siamo andati lì e abbiamo chiamato l'amministrazione comunale. In questo caso il sindaco, perché il sindaco è il capo dell'amministrazione. Sì, abbiamo il numero del sindaco. L'abbiamo chiamato e poi è venuto con un gruppo di persone che si occupano di queste questioni. Tutti i corpi sono stati trasferiti in ospedale. Non volevano condividere l'esperienza di Zambezia, dove un gruppo di funzionari dell'amministrazione che aveva deciso di recarsi sul posto per vedere se si poteva fare qualcosa o meno, è morto sul posto. Il team di ricerca si è recato sul posto per indagare, ma purtroppo non è riuscito a tornare. Si trovava nella provincia di Zambezia. È solo che queste cose accadono perché il clima cambia continuamente e noi lo vediamo. Il mese scorso c'è stato anche il ciclone Gombe, che in realtà è stato abbastanza normale perché a un certo punto ha smesso di piovere. La differenza tra il ciclone Anna e il ciclone Gombe è che il ciclone Anna ha ucciso molte persone e distrutto molte case già distrutte. Il governo sta cercando di ricostruire le scuole, ma a tal fine sono necessarie alcune condizioni. Il governo ha bisogno di donazioni, di sostegno da parte di altri paesi. Per questo motivo alcuni bambini non sono seduti nelle aule, ma nelle tende. Altri sono seduti sotto gli alberi a studiare. È una vergogna per un paese come questo. Abbiamo una foresta, ma non possiamo entrarci a causa dei cicloni che abbiamo affrontato di recente. E voglio dire che c'è un gruppo di persone che sta ancora raccogliendo dati da inviare ad altri paesi per raccogliere donazioni. Ma è una situazione in cui dobbiamo scrupolosamente pensare, riflettere e trovare una soluzione necessaria per cambiare, perché abbiamo bisogno ovviamente di una soluzione rapida e veloce per questa situazione, per questo fenomeno che si sta verificando. E dobbiamo sapere perché sta accadendo ora. Dobbiamo trovare una soluzione. Il governo dovrebbe sedersi e analizzare ciò che sta accadendo. Sì, questo è almeno ciò che volevo dire riguardo al ciclone che si è verificato in Mozambico. Sì.
Posso fare un'altra domanda? La gente era stata avvertita che il ciclone sarebbe stato così distruttivo. E come si comportava la gente? Come stavano affrontando la perdita della casa?
Beh, per rispondere alla sua domanda, è una domanda molto importante che non può mancare. Naturalmente, grazie per avermelo ricordato. Naturalmente il governo noi volevamo che il pubblico attraverso i media, come la nostra televisione e altri media, possedesse le informazioni in modo che il pubblico avesse queste informazioni solo persone che conosce. Ma le case che abbiamo, lo stile di vita che queste persone conducono, non potranno fare nulla se non aspettare che accada. Perché le case della maggior parte dei mozambicani sono case di fango. Capisci? Capite? Quindi ovviamente non c'era modo di evitare questa situazione. Così quando quelle case sono state distrutte, alcune persone sono andate nelle scuole perché almeno ci sono delle condizioni per vivere. Sì, ci sono ancora persone, alcune famiglie sono ancora nelle scuole, nelle aule. Quando sono nelle aule, gli studenti non possono studiare perché dormono. Hanno trasformato le scuole in case. Avete capito? La situazione è critica. Ecco perché dico che dobbiamo trovare una soluzione molto, molto rapidamente. Dobbiamo trovare una soluzione. Il governo dovrebbe discutere di questo problema, dovrebbe occuparsene a un livello superiore a quello di tutti noi. Tutti noi che siamo preoccupati, che stiamo soffrendo, come insegnante mi dispiace molto che i miei studenti non vengano a scuola. È un peccato. Peccato, è molto spiacevole. Abbiamo molti studenti, abbiamo molti ragazzi e ragazze che dovrebbero andare a scuola, ma non hanno la possibilità di farlo. Anche le strade non sono a posto. Le strade non sono a posto, se vedete le ultime foto che ho inviato alla squadra, la vostra team vi verrà da piangere, non potete contribuire a questo. Quindi sto solo sottolineando che il governo o noi, la gente del mondo, dobbiamo trovare una soluzione a questa situazione. Dobbiamo trovare una soluzione perché nessuno può trovare una soluzione se non noi.
Grazie mille. C'è già una soluzione ed è il progetto Società Creativa di cui parliamo oggi. Grazie mille per aver condiviso con noi la sua esperienza e ora vorrei chiedere a Silky. Sappiamo che lei sta dedicando principalmente la sua vita a questi argomenti. Lei ha anche scritto diversi articoli e prima di porle la domanda mi permette di citarne alcuni. Lei ha scritto che la società dei consumi non può continuare a evolversi al ritmo in cui si sta evolvendo e dobbiamo smettere di bruciare la nave su cui stiamo navigando. Si tratta quindi di pensieri davvero potenti e incisivi. È evidente che il tema dell'ecologia occupa i suoi pensieri da molto tempo e lo vediamo. Il forum gli ha dato qualche informazione in più che non conosceva fino ad ora su ciò che sta accadendo sul nostro pianeta?
Quindi sì, questo argomento mi sta a cuore da sempre perché amo Madre Terra in modo folle e appassionato. Non ci sono due modi per dirlo e tutto ciò che faccio si basa su come vivere in pace e in armonia con la Madre Terra, senza inquinarla ulteriormente, perché sono stata fortunata. Negli anni '80 avevo un insegnante di geologia che conosceva questi argomenti e ci ha parlato di cicli, di cataclismi, che durano 12.000 anni, quindi ero pienamente consapevole di ciò che stava accadendo e anche se si cerca su Google o su altri motori di ricerca, al giorno d'oggi il fenomeno viene minimizzato, per cui ad esempio si dice che ciò che è accaduto 12.000 anni fa è stato solo un meteorite che ha colpito la Terra. non è quello che sapevo fin da piccola, ma nel corso degli anni ho anche scoperto che ci sono molti fatti che si sommano e che indicano questo. La maggior parte degli scenari ambientali in cui ci troviamo, come la situazione della CO2 di cui si è parlato al forum, sono programmi politici per tenere occupata la gente, per far credere alla popolazione che si sta facendo qualcosa che è comunque inevitabile, perché non possiamo cambiare la natura, non possiamo fermare questo cambiamento climatico che è un ciclo naturale. Sono rimasta scioccata, soprattutto quando ho visto il posto in Kentucky, tutti i danni, la distruzione che è stata fatta. Stiamo parlando di un paese del primo mondo, un paese sviluppato come gli Stati Uniti, eppure alla gente non è stato detto che stava arrivando un uragano o un tornado. La gente non riceveva alcun aiuto, i servizi di emergenza erano assenti o insufficienti. I servizi di emergenza presenti sul posto erano estremamente mal equipaggiati, quindi non hanno potuto aiutare quando avrebbero voluto. E ora, dopo questo, le persone non ricevono alcun aiuto, nessun aiuto per risolvere le loro vite, ricostruire le loro vite. E ho pensato che, soprattutto nel mondo sviluppato, con la quantità di denaro di cui dispongono i governi dei paesi sviluppati, questo non dovrebbe essere. Non dovrebbe accadere, cioè non dovrebbe accadere che le persone non ricevano alcun aiuto da nessuna parte, perché credo che ci sia abbastanza denaro su questo pianeta per prendersi cura di tutte le persone. Ma ecco il grande problema politico che vedo in questo momento: l'1% della popolazione possiede il 99% di tutta la ricchezza. E l'intera società dei consumi si concentra sul rendere quell'1% sempre più ricco e su distribuire sempre più denaro in tutto il mondo. Dopotutto, noi come umanità dobbiamo unirsi, perché il cambiamento climatico è inevitabile. E invece l'intero programma politico è quello di dividere le persone, di dividere e conquistare, di sfruttare l'umanità. Ai miei occhi non siamo altro che schiavi, siamo tutti schiavi del sistema, e tutto ciò che dobbiamo fare nella nostra vita è fare più soldi per quell'1%. L'umanità deve quindi svegliarsi e rendersi conto che siamo tutti tenuti al nostro posto e che questo 1% governa il pianeta. È come una presa così ferrea che la maggior parte delle persone non si rende nemmeno conto di essere in questo circolo vizioso, perché la maggior parte delle persone è stato insegnato e addestrato ad essere consumatori, che si svegliano al mattino e continuano a consumare per tutto il giorno senza nemmeno pensare a cosa sia veramente la vita. Quindi l'intero sistema ti costringe a consumare senza pensieri. Così non si comincia a pensare ai problemi reali, ovvero che tutti noi come razza umana abbiamo bisogno di unirsi per sopravvivere su questo pianeta. E quell'1%, per come lo vedo io, non vuole nemmeno che tutti noi sopravviviamo, perché ne sentiamo parlare continuamente nei media. Ed è su questo che cercano di sorvolare, ma si parla di spopolare il pianeta dicendo che abbiamo troppe persone e che potrebbe essere, non ne ho le prove, ma ho la forte sensazione che tutto questo sia un programma, non informare le persone sui disastri, anche se abbiamo la tecnologia per prevedere con precisione dove si abbatterà il prossimo tornado. Non aiutare le persone quando si trovano in una situazione di emergenza. E tutto parte di questo programma, fa parte di questo programma di spopolamento, perché in questo modo sarà molto più facile per l'elite al potere dell'1% influenzare, indottrinare il resto della gente attraverso la paura e la società dei consumi, a tacere e lasciare che facciano soldi. Ma come ho detto nel mio articolo, questo consumo non può continuare, perché si basa su una crescita infinita. Ero una traduttrice, traducevo informazioni privilegiate per alcuni ragazzi davvero in gamba. e so che l'intero sistema è costruito sulla crescita. Sulla crescita e ancora sulla crescita. Nei loro bilanci parlano di una crescita del 5% per il prossimo anno. E se la crescita è solo del 2%, ne fanno un dramma. Licenziano migliaia di persone perché ovviamente l'azienda non è più redditizia, ma è ancora redditizia perché anche una crescita del 2% significa comunque che quest'anno ha guadagnato più soldi dell'anno precedente. Quindi il tutto basato sul fattore avidità. Vogliamo crescere e crescere e crescere, ma non viviamo su una terra infinita. La terra ha una certa dimensione, una certa area, e non crescerà solo perché vogliamo fare più soldi. Ed è qui che vedo il vero problema. Questo avido 1% vuole solo continuare a fare soldi. Se tutti i soldi del pianeta fossero equamente distribuiti tra le persone, non ci sarebbe alcun problema, tutti sarebbero in grado di vivere bene. E io stessa riesco a immaginare una società in un futuro lontano in cui il denaro non sia affatto necessario. Ma sono ben consapevole che questo è solo un sogno, si può ottenere, ma ci vorranno molti, molti anni. Quindi, in questo momento qui, penso che dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. E siamo nel sistema monetario, quindi vorrei nel corso della mia vita ridistribuire questa ricchezza in modo che la società e l'umanità inizino a trarne beneficio, in modo che tutti abbiamo ricchezza, non abbiamo fame, non abbiamo sete, non abbiamo fame e tutti abbiamo un tetto sicuro sopra la testa. E credo che questo sia possibile se l'umanità si sveglia e si unisce.
Sì, grazie mille, è vero. E in effetti, come ha detto lei, la cosa più paradossale è che abbiamo tutta la tecnologia con cui potremo risolvere i problemi che abbiamo ora. È solo che per qualche motivo queste tecnologie non sono disponibili per tutti. E questa è una delle cose che la società creativa fornirà in aggiunta a tutte le altre. Quindi, la stessa domanda vorrei farla ad Anik. Potrebbe condividere con noi le sue opinioni e impressioni sul forum globale e sulla situazione nel mondo? Grazie.
Ja, sehr gerne. Ich grüße alle.
Sì, con piacere.
Yes, my pleasure. I welcome all the participants. Yes,
do il benvenuto a tutti i partecipanti. Sì, faccio analisi chimiche da quando ho studiato. Ho imparato a guardare nelle molecole, negli atomi, e vi ho scoperto una bellezza incredibile.
In the same way, I rediscovered...
E allo stesso modo ho riscoperto questa incredibile bellezza del pianeta Terra. Abbiamo qui praticamente un paradiso. Questo pianeta è fatto per la vita. Tutto può germogliare qui, può essere qui. E oltre a tutti gli esseri viventi, anche gli esseri umani sono esseri viventi. E potremmo davvero creare un paradiso su questo pianeta. Temo solo che noi, come esseri umani, abbiamo perso questa connessione. Siamo fuori dal contatto con la vita, con coloro che vivono su questo pianeta, con la vita stessa. E ho l'impressione che anche questo ci ostacoli. Attualmente impedisce a noi, all'umanità, di avere un vero paradiso sulla Terra, come ci mostrano altre forme di vita. Le foreste sono interconnesse in una rete sotterranea. Gli alberi comunicano tra loro. Gli alberi crescono solo finché non cresce il successivo. Dove inizia il vicino, un albero smette di crescere. Quindi crescono solo fino a quando hanno spazio l'uno per l'altro. E questo è ciò che desidero per l'umanità tra tutte le forme di vita. Abbiamo opportunità e conoscenze, ma non abbiamo interconnessione. E viene da chiedersi come mai non siamo interconnessi. Qui temo si tratta di gerarchia, della struttura sociale gerarchica che abbiamo avuto sulla Terra per 10.000 anni. Ci sono persone che hanno qualcosa e vogliono preservarla e incrementarla. E questo è in linea di principio l'inizio. Chi ha già qualcosa non vuole darlo via. Ma come? Come ci arriviamo? Abbiamo portato questa struttura gerarchica a questo livello. Queste sono le interconnessioni, questo è ciò che sta accadendo qui. Parlando della società creativa, abbiamo un'idea di come vogliamo vivere. Così che ho preso le informazioni quando ho saputo della società creativa. E sì, è importante ricordare questa immagine. Come sarebbe per tutti noi? Un'immagine positiva. La natura non sta distruggendo l'umanità di proposito. Il potere che la natura possiede è incredibile. L'energia che proviene dall'acqua, l'energia che deriva dal vento. Ecco cos'è, anzi, è fantastico, lo è, sì. Dopotutto è qualcosa di molto vivo. Solo quando offriamo questa forza esterna ad attaccare, allora ha un effetto così potente. La distribuzione, ancora una volta, questa interconnessione e distribuzione a livello permette di spendere delicatamente questa forza. Nessun vento fa nulla di proposito, nessun vento distrugge di proposito e nemmeno l'acqua. Sì, questo è il modo in cui lo percepisco. E vorrei che l'umanità ristabilisse questa interconnessione e imitasse la natura.
Nature.
Come può funzionare? E per questo è importante avere un'immagine. Come vogliamo vivere davvero? Che tipo di persone vogliamo essere? Che tipo di persona voglio essere in futuro, ora e in futuro? E forse questa domanda ci aiuterà a decidere, no, non lo farò più. C'è un limite qui, solo per coloro che stanno lottando per sopravvivere. Io non sono una di loro, non sto lottando per la sopravvivenza. Al momento non lo sono. Sto bene, mi sento ricca, ma quante persone lottano per sopravvivere? E chi lotta per la sopravvivenza non può unirsi ai vivi. Sono concetti che si escludono a vicenda. Chi è in modalità di sopravvivenza non ha il concetto di unità. Nemmeno con il proprio cervello attraverso la neocorteccia. E anche con i non viventi. Mi piacerebbe discutere di questo con altre persone, di come funziona e di come lo vede questa o quella persona, o che si sente uguale. Sì, vorrei che le cose si risolvessero qui.
Yes, I'd like everything to get back to normal right here.
Absolutely agree with you, and I believe that today.
Giusto, sono assolutamente d'accordo con lei.
e credo che oggi più del 99% delle persone sia d'accordo con lei. È davvero assolutamente, dovremmo assolutamente notare e prendere esempio della natura, perché come ha detto lei è interconnesso e purtroppo oggi stiamo distruggendo specie animali, stiamo distruggendo foreste, stiamo semplicemente distruggendo la natura, il pianeta che ci è stato dato. E dobbiamo assolutamente iniziare a ricostruire e riunirsi e a capire come ricostruire il pianeta su cui viviamo. Inoltre, Silke, vorrei aggiungere un piccolo commento. Come è possibile che quando eravate a scuola il vostro insegnante di geologia vi abbia parlato del ciclo di 12.000 anni e ora ce ne siamo tutti dimenticati? Ed è incredibile che quest'uomo o quella donna, il vostro insegnante di allora, lo sapesse e lo insegnasse, perché queste informazioni sono così importanti. In conferenza si parla di cambiamento climatico come risultato di un ciclo di 12.000 anni. E ci sembra che non siano in molti a conoscere questa informazione, così quando ho sentito le sue parole è stato sorprendente.
Sì, credo di essere stata fortunata perché all'epoca non era nel programma di studi tedesco, ma il mio insegnante era un vero hippie degli anni 60. Spesso indossava maglioni di lana con un grande slogan: vietate le bombe e le guerre. Ed era molto, molto appassionato. E credo che la gente da qualche parte tra quegli hippie degli anni 60, anche se erano considerati strani e un po' pazzi, ci fossero persone che conoscevano la verità, ecco perché è nato tutto questo movimento.
Sì, abbiamo bisogno di più insegnanti come questo, più scienziati come questo, più ricercatori come questo per parlare di questo problema oggi. E come ho detto prima, il 99% della popolazione è consapevole che l'attuale modello consumistico della società non funziona. Oggi abbiamo inflazione, pochi posti di lavoro, sanità inaccessibile, crisi dell'istruzione, divisione, violenza, guerra, e in mezzo a tutto questo imperversa un clima che miete milioni di vittime, e tutti ci rendiamo conto che l'unica e l'ultima causa di tutto questo è l'attuale forma di società consumistica in cui deleghiamo il nostro potere a poche persone che difendono i propri diritti e ne siano stati testimoni, come hai detto tu, Anik, negli ultimi 6.000 anni. Ma cosa possiamo fare? Se tutte le persone si uniscono intorno a un'idea comune, possiamo costruire il mondo che tutti sogniamo e meritiamo. Ed è assolutamente possibile oggi, perché tutti noi vogliamo vivere in un mondo in cui nessuna persona abbia potere su un'altra, in una società in cui siamo noi cittadini a decidere, ad esempio, come vengono spesi i fondi pubblici e a prendere altre decisioni globali e locali, tutti insieme. È possibile farlo, questa è l'essenza della società creativa. E ora guardiamo un breve video sulle fondamenti di beneficenza.
Forse potresti pensare che non succederà mai a te, che quelle persone hanno ricevuto tutto l'aiuto necessario e ora sono al sicuro. Infatti, al giorno d'oggi, c'è un numero enorme di organizzazioni e fondazioni che si dedicano ad aiutare le persone. La più grande di queste, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, si pone come garante della pace e della sicurezza dell'umanità. Per decenni abbiamo sentito bellissimi slogan e promesse da alti pulpiti. Se ascoltate queste dichiarazioni, proclamate ad alta voce, vi potrebbe sembrare che stiamo per risolvere tutti i nostri problemi. Non ci saranno più poveri, non ci sarà più fame, non ci saranno più guerre e vivremo tutti bene. Dopotutto, ci sono più di 100 organizzazioni internazionali che lavorano sotto l'egida dell'ONU, create appositamente per affrontare i vari problemi del mondo. Per ogni nuovo problema viene creata una nuova organizzazione. Gli stati membri dell'ONU pagano enormi somme di denaro a queste organizzazioni ogni anno. In effetti, questo è denaro che proviene dalle nostre tasche. Sono le tasse che paghiamo allo Stato. Tra il 2010 e il 2020, secondo le cifre ufficiali, 44 organizzazioni delle Nazioni Unite da sole hanno raccolto 540,4 miliardi di dollari. I contributi alle organizzazioni delle Nazioni Unite sono aumentati del 58% in 10 anni. Ma diamo un'occhiata a ciò che abbiamo raggiunto in questo periodo di tempo. La maggiore quantità di denaro oggi viene impiegata per risolvere il problema della fame. Le principali organizzazioni delle Nazioni Unite che affrontano questo problema sono il Programma Alimentare Mondiale e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Negli ultimi 10 anni hanno raccolto 79,8 miliardi di dollari. Secondo le stime attuali, ci sono quasi 690 milioni di persone che muoiono di fame nel mondo e 750 milioni di persone in una situazione di grave insicurezza alimentare. La stessa Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura prevede un aumento ancora maggiore della fame, fino a 841 milioni di persone per il 2030. Il Programma Alimentare Mondiale prevede per il 2022 un fabbisogno finanziario che è già di 13,9 miliardi di dollari. Dicono quindi che ci saranno più persone che soffriranno per la fame e che pertanto hanno bisogno di più soldi. A questo punto sorge una domanda legittima: com'è possibile che, con finanziamenti sempre maggiori, questo problema si aggravi sempre di più? Guardiamo ora un altro problema, il problema dei rifugiati. Il numero dei rifugiati è raddoppiato negli ultimi 10 anni, fino ad arrivare a 82,4 milioni nel 2020. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si occupa della questione dei rifugiati. Negli ultimi 10 anni i finanziamenti per l'organizzazione sono aumentati del 56%, raggiungendo 4,8 miliardi di dollari nel 2020. Diamo un'occhiata al tipo d'aiuto che forniscono alle persone. Una delle aree di assistenza ai rifugiati è la fornitura di alloggi. Sul loro sito web dichiarano: una parte importante della nostra missione di protezione è garantire l'accesso a un riparo adeguato nelle emergenze umanitarie. Forniamo tende, distribuiamo teli di plastica e sviluppiamo strategie, strumenti e linea guida in situazioni di emergenza e forniamo assistenza di emergenza a coloro che ne hanno più bisogno. Nelle notti fredde o nei giorni caldi, il nostro aiuto può essere decisivo nel fare la differenza tra la vita e la morte. In caso di emergenza, le tende di tela sono una misura adeguata a breve termine, ma la gente ha vissuto in queste tendopoli per anni, in condizioni disumane, senza speranza di un futuro. A causa della mancanza di servizi igienici, anche di base, le persone muoiono di malattie infettive. Chi beneficia del fatto che il problema non viene risolto? Finché c'è un problema, c'è anche un finanziamento. Se il problema viene risolto, non ci saranno più finanziamenti e quindi non ci sarà nessuna organizzazione. Finché c'è un interesse finanziario, finché c'è qualcuno che ci guadagna, nessuno risolverà il problema. L'ONU stesso è strutturato in modo molto simile a una società multinazionale. C'è una società madre che coordina e gestisce le attività delle altre sue società, ma ogni società è un'entità commerciale separata. Nel 2020 più di 3,7 miliardi di dollari sono stati spesi per mantenere la burocrazia dell'ONU, per gli stipendi del personale e dei direttori, l'assicurazione sanitaria, le vacanze, i voli in business class e altre spese. Soltanto per le spese necessarie per ristrutturare il Palazzo delle Nazioni in Svizzera, dove si trova la sede dell'ONU, sono stati previsti 871 milioni di dollari. Con questi soldi si potrebbero costruire 174.000 case con la tecnologia della stampa 3D. Quante famiglie di rifugiati potrebbero beneficiare di questi alloggi? Ma ahimè, la costruzione di case per i bisognosi non è una priorità per i loro aiuti. Cosa abbiamo alla fine? Molte organizzazioni alle quali abbiamo affidato la responsabilità di risolvere i gravi problemi dell'umanità e che, ad un esame più attento, risultano essere semplici strutture commerciali. È chiaro che c'è un interesse personale a far aumentare e peggiorare i problemi. In altre parole, qualcuno trae vantaggio dal fatto che le persone muoiono di fame, sopravvivono e combattono tra di loro. Questo è il cinismo del formato consumistico della società: creare l'illusione di risolvere un problema senza avere però lo scopo reale di sradicarlo. E questo è un principio del formato consumistico della società. In tali condizioni, questo equivale ad anestetizzare una persona che ha una malattia mortale. Anche chiudendo o riformando alcune organizzazioni o licenziando alcune persone, non si potrà salvare la situazione, perché ne arriveranno di nuovo al loro posto e faranno la stessa cosa, facendo soldi a spese delle nostre vite. Oggi, a causa del nostro tacito sostegno al formato consumistico, siamo tutti sul baratro. La rapida intensificazione di tutte le crisi ci porterà presto tutti, senza eccezioni, a una situazione catastrofica. Che aiuto riceveremo? Un pezzo di tela cerata per ripararci e un paio di bottiglie d'acqua.
Sì, come abbiamo visto, si potrebbe pensare che con tutti i soldi che abbiamo potremmo avere un pianeta bellissimo, ma al contrario, il nostro pianeta sta morendo e abbiamo sempre più problemi globali. Crescendo in un formato consumistico, ci è stato insegnato a spostare le nostre responsabilità. Ora abbiamo capito chiaramente che nessuno ci aiuterà, nelle organizzazioni politiche né quelle governative. Dobbiamo organizzarci. E qui vorrei tornare a quanto detto da Anik, ovvero che dobbiamo unirci, sincronizzarci. Sono assolutamente d'accordo e sappiamo, Anik, che lei è un analista e ricercatore ambientale. Vorrei anche tornare sul tema della tecnologia. Pensa che ci siano soluzioni per fermare la crisi ambientale che il nostro pianeta sta già affrontando? Ci sono già soluzioni tecnologiche che potremmo utilizzare?
Questa è una bella domanda.
That's a good question. People,
persone, ci sono molte persone che sono incredibilmente inventive e hanno molte idee. Abbiamo un cervello così avanzato che possiamo trovare ogni tipo di soluzione e questo ci rende umani.
Yes, unlike animals.
Sì, a differenza degli animali che non hanno questo raggio d'azione, il loro comportamento è piuttosto limitato. In pratica abbiamo tutte le possibilità e se si presenta un problema troviamo anche una soluzione. È questo che ci rende umani. A questo proposito sono fermamente convinta che possiamo creare molte soluzioni ai problemi energetici che esistono. Se si pensa alle centrali elettriche che convertono il moto delle onde in energia, in elettricità, o alle centrali osmotiche, o all'energia eolica, solare e così via, è possibile. Tutte queste cose esistono già e dobbiamo volerlo, noi come umanità, dobbiamo voler sfruttare queste possibilità o trovare ulteriori soluzioni ai problemi. Siamo in grado di farlo, ne sono fermamente convinta.
Vorrei fare un piccolo commento, grazie mille, sono completamente d'accordo. È proprio questo l'obiettivo della società creativa, aiutare ad allontanarsi del formato consumistico in cui il potenziale scientifico è pagato da poche persone che lo usano a loro vantaggio per fare più soldi.
In creative society,
e nella società creativa gli scienziati non dipendono più da, diciamo, sovvenzioni o fondi per una ricerca mirata, ma hanno opportunità aperte, ancora una volta unendosi. E qui che possiamo trovare tutte le soluzioni ai nostri problemi. Quindi appoggio pienamente le sue parole, le sono molto grato. E credo di poter passare la parola a Olga per la sua prossima domanda.
Sì, grazie. Grazie mille, Anik, per la condivisione. Sì, che sappiamo che nel tuo articolo hai scritto anche delle tecnologie che abbiamo già a disposizione per fornire cibo e acqua pulite e così via. Purtroppo però oggi queste tecnologie non vengono utilizzate perché viviamo in una società consumistica e non è redditizio utilizzarle. Forse può parlare un po' di questo e di come nella società creativa queste tecnologie saranno utilizzate e rese disponibili a tutte le persone.
Sì, certamente. Ho fatto molte ricerche per conto mio, anche se non sono una scienziata, ma credo che anche come persona comune ho l'obbligo di potermi informare. Ho trovato così tante tecnologie che già abbiamo, che già esistono. Una è stata persino menzionata sul forum, durante il forum, estrarre l'acqua potabile dalla nebbia negli impianti di desalinizzazione per ottenere acqua potabile dal mare stesso. Ci sono persone che stanno inventando plastiche a base vegetale piuttosto che a base di petrolio, in modo che possano decomporsi. Ora c'è un movimento per il bambù, dove gli oggetti sono realizzati in bambù anziché in plastica. Quindi in questo momento la società sta facendo molto nella direzione giusta, ma non mi sembra che diventi un fenomeno di massa. Per esempio, prendiamo uno spazzolino da denti in bambù. Lo uso da quando è arrivato sul mercato, ma per comprarne uno solo dove devo fare i salti mortali per ordinarlo su eBay perché non riesco a trovarlo nel mio negozio di fiducia. Entro in un supermercato e tutti dicono dobbiamo ridurre la plastica e mi ritrovo letteralmente con un'enorme quantità di plastica e questo mi porta al solito vecchio problema. La gente non ha abbastanza soldi per comprare queste nuove tecnologie. Perché quando ho provato a fare a meno della plastica ho scoperto che era molto costoso, non potrei permettermelo con il mio reddito e credo di non avere un buon reddito. Non sono certo sull'orlo della povertà, ma nemmeno io potevo permettermi di comprare tutti questi prodotti perché sono 5, 6, a volte 10 volte più costosi dei normali prodotti in plastica. Quindi cosa succede? Finisco per tornare al supermercato, fare la spesa che posso permettermi e ritrovarmi con un'enorme montagna di plastica ogni volta che scarto tutto a casa. Quindi se abbiamo tutta questa tecnologia, ma viene di nuovo spinta fuori dal mercato da chi vuole fare più soldi, probabilmente tornerà all'industria petrolifera perché dopo tutto la plastica richiede un'enorme quantità di petrolio. Quindi c'è un interesse diretto a non sbarazzarsi di questi prodotti che stanno danneggiando il pianeta perché fanno guadagnare molti più soldi all'1%. Quindi ho dedicato molto del mio tempo alla ricerca di tutte queste tecnologie alternative e il mio sogno è quello di avere un giorno un posto come... Ho una bellissima tenuta in Bulgaria e sogno di trasformare questo posto in un centro dove le persone possono venire a conoscere la coltivazione verticale e i modi alternativi di raccogliere e vivere in armonia con la natura. E spero davvero che le persone di tutto il mondo si svegliano e provino a fare qualcosa di simile. E anche se si trattasse solo di coltivare patate e fragole sul proprio balcone, sarebbe già un inizio, secondo me.
Se tutte le persone del mondo si unissero e iniziassero a fare piccole cose come questa, potremmo avere alberi da frutto nelle città invece di alberi semplici, comuni, quelli che siamo abituati a vedere, in modo che la gente avesse qualcosa da mangiare. Ci sono così tante opzioni e opportunità per creare un mondo bello per tutti. Dobbiamo solo agire e fare in modo che accada, perché se 8 milioni di persone in tutto il mondo iniziano improvvisamente ad agire e a farlo, l'1% non ha alcuna possibilità. Il semplice fatto è che siamo molto, molto, molto più numerosi. Li superiamo di gran lunga, dobbiamo solo svegliarci e renderci conto che abbiamo questo potere.
Yes, that's exactly the truth.
Sì, è proprio così. E per farlo bisogna informare le persone. Lei ha giustamente detto che un giorno vorrebbe che le persone venissero a scoprirlo. In realtà questa opportunità c'è già. Il forum globale che i volontari del progetto Società Creativa stanno preparando da mesi, raccogliendo, che hanno raccolto tutte le informazioni fornite. Fornisce informazioni sufficienti per prendere una decisione consapevole. Vorrei quindi porre la seguente domanda ad Anik. Come pensa che le informazioni presentate in questo forum possano cambiare il nostro futuro? Lei ha detto che dobbiamo creare un'immagine della società in cui vorremmo vivere. Ma come si immagina questa immagine? Come si immagina questa immagine di questa società? Potrebbe condividere queste informazioni con noi?
Questa è una domanda molto, molto importante, Marek. Penso che sia essenziale che ogni persona ne sia colpita dall'immagine o che l'immagine o la circostanza si diffonda, che penetri davvero nella sua pelle, cioè che entri nella sua mente. So che per l'esperienza personale che quando vedo molte immagini davvero terribili, qualcosa dentro di me può come si spegne. Che la situazione può diventare difficile. Forse si tratta dei momenti, brevi momenti, in cui ci si può commuovere davvero. Me lo ricordo molto bene, Silke stava proprio parlando di quel periodo, all'epoca degli anni '80, quando andavo a scuola, il mio insegnante di biologia, che era anche un hippie, ci mostrò un filmato di rane che per proteggersi dalla siccità d'estate scavavano in profondità nel terreno fino alla successiva stagione delle piogge per sopravvivere fino alla successiva stagione delle piogge. Poi negli anni '80 la siccità si aggravò sempre di più. Così le rane dovettero seppellirsi sempre più in profondità, tanto da non poterne uscire vive. E quindi a quel tempo quella specie era già estinta o aveva difficoltà a sopravvivere. Ricordo molto bene quel momento che mi ha colpito molto, è stato l'inizio per me di pensare in quella direzione. Ritengo che sia molto importante avere davanti a noi immagini di queste persone o almeno di una o due persone che possono ispirarci. Quando le incontriamo di persona ed entriamo in contatto diretto, anche io sono un insegnante.
Who can inspire us in a direct meeting, get in direct contact. I'm also a teacher.
Anch'io sono un insegnante come il nostro collega della Namibia.
I'm a teacher. And
sono un insegnante e so che posso dire esattamente quando tocco uno studente con ciò che dico in classe che ciò che mostro, con ciò che mostro. E solo per quei momenti ne vale la pena. Allora mi rendo conto che è successo qualcosa nell'altra persona, nel mio interlocutore. Ho lasciato un'impronta e ora lui la porta avanti, la porta nella sua vita. Sì, certo, non succede sempre, ma in ogni lezione o con ogni studente. Ma è quel tocco che fa la differenza. Abbiamo bisogno di mentori, abbiamo bisogno di persone che ci ispirano. E questo potrebbe essere il caso, o almeno così credo. Questo forum è proprio adatto a questo scopo.
Thank you so much for sharing. Absolutely.
Grazie mille per la condivisione, Anik. Assolutamente sì. Il forum internazionale è un contributo enorme con milioni e milioni di persone in tutto il mondo che si riuniscono e contribuiscono alla creazione, alla presentazione di queste informazioni. Ed è incredibile che così tanti volontari abbiano dedicato il loro tempo e la loro attenzione a tradurre il forum in 100 lingue, in modo che tutte le persone possano conoscere la verità. Quindi grazie Anik. Silky, spesso sentiamo anche dire che una persona non può fare nulla. Cosa posso fare? Io sono solo una persona. Oppure come se dicesse, la verità è troppo spaventosa e non voglio vedere la verità perché fa troppa paura. Ma sappiamo che non possiamo agire o prendere una decisione consapevole finché non conosciamo la verità. E sappiamo che lei ha agito, ha scritto articoli, ha seguito il forum. Oggi partecipa e interviene in questo dibattito internazionale. Cosa si può dire a quelle persone che pensano di essere sole e che una sola persona non può cambiare nulla?
Vorrei dire a tutti che ogni persona sul pianeta ha il potere di cambiare questo mondo. E non devono essere necessariamente grandi atti eroici. Il tutto inizia proprio a casa, si ricomincia con qualcosa di semplice come cambiare lo spazzolino da denti, si comincia con qualcosa e semplice come andare nel proprio quartiere e organizzare la pulizia dei rifiuti. Ci sono così tante cose che possiamo fare nella vita di tutti i giorni che non sono grandi azioni. E potrebbe sembrare che se raccolgo i miei rifiuti e li metto in un cestino pubblico, potrei pensare, beh, è solo un pezzo di plastica. A cosa servirebbe? Voglio dire, data la portata dell'inquinamento sul nostro pianeta. Ma fa la differenza, perché anche una volta è un gioco di numeri, se tutti la pensano allo stesso modo. Ci sono 8 miliardi di persone che raccolgono quell'unico rifiuto o che cambiano il loro spazzolino di plastica a bambù e che usano il sapone invece dello shampoo venduto in una bottiglia di plastica. Se si sommano tutte queste azioni e si moltiplicano per 8 miliardi, si ottiene una differenza enorme. Stiamo creando una differenza che è necessaria in questo momento. Inoltre, solo guardando spettacoli come questo, guardando video come questo forum e decidendo di parlare, invece di stare di nuovo in silenzio, stiamo diffondendo la parola, creiamo una rete.
Grazie mille. E dato che ci stiamo avvicinando alla fine della nostra discussione, forse Anik o Silky, vorreste condividere qualcos'altro, qualcosa che forse non vi abbiamo chiesto o qualcosa che vorreste dire ai nostri spettatori?
Vorrei dire ai nostri spettatori, io esco e mi godo la vita, perché la cosa peggiore che si possa fare è iniziare a tremare di paura quando si vedono queste immagini, perché sono immagini che fanno paura. Ma se tutti noi come razza umana manteniamo uno spirito positivo, un pensiero positivo, iniziamo a fare i cambiamenti di cui ho appena parlato, questi piccoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni, ad essere positivi e ad amare l'umanità, ad amare la Madre Terra, allora troveremo una soluzione a questo problema.
Great, thank you. And Annick?
Giusto, grazie. E le ultime parole di Annick o il suo messaggio ai nostri spettatori?
Sì, io vorrei condividere un esempio. Quando si tratta di decisioni, di domande, vado in questa o in quella direzione? Fermarsi un attimo e sentire dentro di sé. Come deciderebbe il mio io in questo momento? La mia bussola interiore. Dov'è la mia bussola interiore? Dove la sento? E in quale direzione mi guida? Cosa ci sembra davvero giusto? E la bussola interiore, tutti ne abbiamo uno. Auguro a tutti noi di potervi sentire la nostra bussola, e noi quando diventiamo consapevoli di questa bussola, diventiamo consapevoli della nostra dignità.
Grazie mille, è stato molto toccante, davvero tutti hanno questa bussola interiore. Tutti ce l'hanno, tutti sanno cosa è buono e cosa è cattivo. E sì, se scegliamo il bene, possiamo davvero fare molto. Siamo quindi giunti alla fine della nostra discussione. Cari ospiti, apprezziamo molto il tempo che ci avete dedicato per partecipare a questa discussione. La vostra partecipazione è molto importante, è davvero preziosa e potrebbe anche motivare altri a unirsi e attraverso le vostre piccole azioni creare un mondo migliore. Cari spettatori, se le informazioni che avete ascoltato oggi sono importanti per voi e volete contribuire al bene comune dell'umanità, agite subito. Le informazioni che avete ascoltato oggi durante la discussione internazionale tenuta dai illustri oratori provenienti da ogni angolo del mondo, anche durante il forum Crisi Globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere, deve essere ascoltato da tutti gli abitanti del pianeta. Vi prego di condividerlo con tutti. È così semplice.
Sì, grazie mille. Vorrei anche ringraziare i nostri oratori di oggi, i nostri ospiti. Grazie mille per esservi uniti a noi e anche ai nostri telespettatori. Se stavate guardando il forum globale e volete partecipare a una discussione internazionale come quella che state guardando ora, scrivete a info@creativesociety.com. Vorrei dire che il forum è molto importante per tutti e che le informazioni devono essere ascoltate da tutti. Per costruire un futuro migliore dobbiamo lavorare per ottenerlo. Nessuno lo farà per noi, non possiamo più scaricare la responsabilità su qualcun altro. Il futuro è davvero nelle nostre mani e dipende da come utilizziamo i nostri minuti. La possibilità che abbiamo ora è quella che ci riserva il futuro e lo scambio di opinioni al forum è stato un buon punto di partenza per capire la verità e solo conoscendo la verità possiamo fare ulteriori passi avanti. Quindi grazie mille ai nostri ospiti di oggi, grazie Marek per aver condotto la discussione insieme e grazie ai tuoi ospiti per essersi uniti a noi. Alla prossima volta.
Grazie agli ospiti, grazie ancora a te.